Siano lodati Gesù e Maria. Chiamiamo Gesù a parlare in me, ad ascoltare in me e in voi. Anche io sto ascoltando quello che Gesù ci sta dicendo, perché qui il Maestro è Lui. Gesù è geloso di queste cose. Nessuno può dire: vieni a fare il Maestro, vieni ad attirare l'attenzione su di te, quanto sei bravo, quanto... No, non siamo niente, noi non siamo niente. E nel mio niente mi sono reso conto di essere stato anche un po' maleducato con voi, perché non mi sono scritto sul foglietto, no. Però siccome prima tanti mi hanno chiesto da dove vieni, che fai... Vabbè, insomma, vengo dalla Basilicata, ecco. Il Papa Francesco dice: mi avete preso dalla fine del mondo. E dice: mi avete preso quasi dalla fine dell'Italia, insomma, mi avete preso. Però sono parroco in Basilicata, sarò parroco in Basilicata fino a sabato prossimo, il giorno della Dolorata. Poi ho finito, perché continuerò qui a Roma a studiare.
Dove?
La Santa Croce. Ecco. Sono ospite di un carissimo amico sacerdote, Don Leonardo Maria Pompei, in provincia di Latina, ospite a casa sua, però vengo tutti i giorni a Roma a studiare. E ringrazio il signor Pasquale che ci ha fatto le fotocopie e lui mi ha detto: ho sentito Basilicata, oppure io sono della Basilicata. E di dove? Di Forenza, a due passi da Acerenza. E io sono il parroco di Acerenza. Ma qui c'era anche un sacerdote ospite che veniva dalla Basilicata. Ho detto: come si chiamava? Si chiamava Don Antonio Di Leo, è stato mio alunno in seminario. Ecco, per dire, arrivano lontano, combina le cose. Siamo in famiglia, quindi grazie di cuore a Pasquale. Bene, allora riprendiamo il nostro ascolto. Riprendiamo, come dire, il nostro arricchimento, perché la Divina Volontà è il dono più grande che Dio ci possa fare. Ho scoperto che ci sono diversi amici che vengono da Santa Anastasia o Santa Anastasia, insomma, in base se è latino o greco, no? L'Eucaristia, anche l'Eucaristia nella Divina Volontà. Cioè, va bene, poi un'altra volta parleremo dei sacramenti, no? Ecco, però il dono dei doni, uno dice l'Eucaristia, sì, è il dono dei doni, ma il dono dei doni è la Divina Volontà, perché nella Divina Volontà c'è anche Gesù e Eucaristia, c'è Maria e c'è tutto il creato. E la Divina Volontà, il Signore ce lo vuole donare, voglio che sia tuo. Allora, a questo speriamo di arrivarci, perché non mi sto facendo prendere dall'ansia di arrivare alla fine. Forse non riusciremo nemmeno a leggere una pagina, però diciamo, quello che leggiamo, gustiamocelo, ecco, poi continueremo a casa nostra. Allora, siamo arrivati a questo annuncio che abbiamo detto il titolo di questo ritiro, che la Beatissima Vergine Maria, la Mamma Nostra Celeste, fu copia fedele del suo Creatore e copia perfetta di tutta la creazione. Fin qui, vero? Andiamo avanti. Lei doveva racchiudere tutti gli atti della volontà suprema che esercita in tutte le cose create. Ecco, rimanendo fedeli al principio che vorrò tenere uno sguardo di predilezione a coloro che sono ai primi passi, perché se si parla a chi è più piccolo, sono sicuro che si parla anche a chi è più grande. Perché non è che stiamo qui all'università per cui dice: maestro, professore, ripeti le stesse cose, già le sappiamo. E chi è che le sa queste cose fino in fondo? Non le sa nessuno, quindi capite, no? Allora, che cosa significa questa espressione? Lei, la Madonna, doveva racchiudere, significa tenere in sé, racchiudere nel suo cuore, tutti gli atti della volontà suprema. Ecco, mi soffermo un minuto su questa parola, atti, atti. Cioè, la volontà di Dio, la volontà suprema, divina volontà, fiat, sono tutti sinonimi sostanzialmente. Non proprio quando parliamo di divino volere, ecco, già un po' diverso, però va bene, sostanzialmente sono la stessa cosa. la volontà di Dio compie degli atti, diciamo così, compie degli atti, è un atto solo, però si esplicita in una moltitudine di atti, nel senso che il sole è un atto che sembra fatto il sole, o è la divina volontà che opera, che compie un atto, che agisce. Cioè il motore del sole è la volontà di Dio. Quindi il sole, se io lo analizzo a livello scientifico, è una massa di idrogeno, di zolfo, vabbè, giusto, è quello, cioè, no? Però se io incomincio ad avere, e questo è per voi carissimi, un'abitudine, un modo di vedere, di agire, di pensare completamente diverso rispetto a quello che ci ha accompagnato fino adesso, se io incomincio a vedere in tutte le cose non l'aspetto fisico, ma l'aspetto spirituale, allora incomincio a far uscire fuori la divina volontà da tutte le cose. Cioè, se io vedo il sole, rimaniamo sul sole perché Gesù ha paragonato la divina volontà al sole, al mare e tanti altri esempi che il Signore ha fatto, no? Se io vedo il sole e oltre a vedere luce, vedo la divina volontà che mi vuole illuminare. Se io oltre a vedere calore, vedo la divina volontà che mi vuole riscaldare. Se io invece di vedere un disco di fuoco, vedo un astro che dà vita a tutto, perché se non ci fosse il sole noi moriremmo, giusto? Ecco, proprio fisicamente dà vita a tutto, è la divina volontà che continua a dare vita a tutti, anche da un punto di vista biologico, fisico, no? Cioè è la divina volontà che opera, che agisce nel sole. E così vedo le stelle. Vedo le stelle nel loro ordine, nella loro perfezione. Ogni stella sta al suo posto e sta lì per compiere il suo fine, il suo scopo, il motivo per cui Dio l'ha fatto, e non sgarra. Non è che dice: beh, senti Signore, tu mi hai fatto per un obiettivo, per avere un posto. A questo punto io ti dico, mi sono stancato, non voglio stare a questo posto, me ne voglio andare in giro per l'universo. Cioè, se sei una cometa, te ne vai in giro per l'universo, ma se sei una stella, tu non te ne puoi andare in giro per l'universo. E siccome tu stai nella mia volontà, non ti muovi di qua. Scusate questi dialoghi un po' fantastici, nel senso che, capite, no? Però il Signore con Luisa usa anche questo genere di linguaggio, che noi possono sembrare delle favole, ma per farci capire che l'unica creatura che è capace di spostarsi dalla volontà di Dio, chi è? L'uomo! Perché l'uomo è l'unica creatura ad essere dotato di una volontà e quindi essere capace di staccarsi da un'altra volontà. Perché le stelle non hanno volontà, stanno nella divina volontà, ferme, lì. Gesù dice ai carissimi amici missionari dell'adorazione eucaristica perpetua: l'ostia santa, il pane la cui sostanza però diventa corpo di Cristo, gli accidenti, la materia resta sempre pane, uno lo porta in laboratorio, il pane, farina, no, ma la sostanza è Gesù, vivo e vero. Ecco, quel pane ha una volontà? Non ha una volontà. E Gesù sta dentro una sua creatura che non ha una volontà. Una creatura che non ha una volontà può mai dire a Gesù: ti amo, ti do un bacio, ti tengo stretto a me, ti do il ricambio del mio amore, ti adoro. L'ostia adora Gesù che è contenuto in se stesso? No, non lo fa, lo contiene. È il carcere freddo di Gesù. Noi parliamo del tabernacolo come il carcere di Gesù, ma la stessa ostia è un carcere dove Gesù è. E Gesù vuole essere scarcerato da quell'ostia per essere vivo, palpitante, operante dentro di noi, perché solo noi possiamo dire a Gesù: Gesù, ti vedo, ti riconosco e per questo ti amo, ti adoro, ti benedico. E poi, insomma, per me, per tutti. Stamattina avete sentito queste preghiere che Carla ci ha proposto, no? Entro nella mente di tutti per pormi come gloria, amore per tutti. Cioè, noi fino adesso abbiamo pregato per tutti, vero? Padre, puoi fare la preghiera per mio figlio che oggi deve fare l'esame?
Signora, faccia la preghiera per tuo figlio che oggi deve fare l'esame, certamente, no? Però tuo figlio non prega. Cioè, devo pregare io per tuo figlio, ma tuo figlio non prega. Ma quando io accolgo questo dono, il dono dei doni della divina volontà, siccome nella divina volontà c'è tutto, nella divina volontà chi c'è? C'è anche il figlio della signora. E quindi io entro nel figlio della divina, della cara signora e prego non solo per lui, ma prego in lui, Gesù, dando a Gesù le preghiere, il ringraziamento, l'affidamento dell'esame, di tutto, a nome suo, in lui. Vabbè, scusate se vi faccio fare adesso ogni tanto dei giri nelle galassie della Divina Volontà, giusto per farci vedere un po' il giramento di testa, ritornare sulla Terra e continuare la nostra lettura. Soltanto per farvi apprezzare almeno come una brevissima apparizione che cos'è la Divina Volontà. Ma è bene che di apparizione non ce l'abbiamo troppo lunghe, altrimenti potremmo morire, insomma, no? Quindi brevi accenni al dono immenso della Divina Volontà. Allora, questo per dirvi soltanto che cosa sono gli atti della volontà suprema. Questo crocifisso, che cos'è? È un pezzo di ferro che raffigura Gesù fatto da zio Pasquale. Bravo, però non hai detto tutto. Questo è un atto di divina volontà, perché se il Signore non avesse creato il ferro, non avesse dato all'uomo l'intelligenza, non avesse, e non lo mantenesse adesso in essere, eccetera, questo non esisterebbe. E quindi io vedo qui la divina volontà. Ma un pezzo di ferro, vedo chiaramente Gesù rappresentato, no? Ma se io dovessi cominciare a girare per le vie di Roma, per le campagne di Roma, a Ostia, saluto le persone anche venute da Ostia, persone anche dall'Abruzzo, per il Gran Sasso e la Maiella, e vedo la divina volontà in tutte le cose, incominciano a succedere prodigi. Dove? Nella mia anima, nelle anime di tutti, in cielo ovunque. E andiamo avanti nella lettura. Perché basterebbe una frase, insomma, però qualcos'altro cerchiamo di leggere, no? E continua Gesù, riferendosi alla sua mamma celeste, intorno alla quale ci siamo raccolti oggi. E siccome teneva la supremazia, chi? La Madonna. E teneva la supremazia perché in lei vi era la divina volontà che contiene tutto. Ho la divina volontà, sono re e regina, dice Gesù. Tengo tutto in me, ho la supremazia su tutto. Quante volte noi diciamo, con il battesimo siamo costituiti sacerdoti, profeti e re. E nella creazione il Signore pose l'uomo sopra ogni cosa perché le dominasse. E invece che cosa stiamo sperimentando? Che tante volte sono le cose che dominano noi. È il creato che domina noi, è il mondo che domina noi. Perché? Perché siamo usciti dalla divina volontà. Perché Adamo, peccando, si è staccato dalla divina volontà e da figlio, da re, da sovrano, da signore su ogni cosa, si è ridotto ad essere servo. Il Signore schiavo, grazie, schiavo. Il Signore poteva distruggere tutto. No, il Signore no. Ha detto, tu sei uscito dalla divina volontà, ti sei ridotto con questi miseri cenci, usando un'espressione di Gesù a Luisa, non ti preoccupare, riporterò l'umanità a vivere nel mio volere. Ed è questo quello che Gesù vuole operare. E ha bisogno di noi, lo vedremo, spero oggi pomeriggio, ha bisogno di noi. Ci dobbiamo da fare, o meglio, dobbiamo far fare Gesù in noi. Ecco allora la supremazia e la sovranità, continuiamo a leggere, della imperatrice celeste, della regina, madre della divina volontà. Siccome teneva la supremazia e la sovranità su tutta la creazione, doveva racchiudere in sé il cielo, le stelle, il sole e tutto per poter trovare nella sua sovranità la copia del cielo, del sole, del mare. E anche la terra tutta fiorita, tutto è in Maria. Lui dice: ma come? Entro nella Madonna, facciamo un intervento chirurgico, apriamo il cuore della Madonna, vediamo se ci sta il sole. Beh, questi sono modi di pensare troppo umani. Non dobbiamo ragionare così. Qui stiamo ragionando in maniera divina. E io ve l'ho detto, dobbiamo un attimino esercitarci a vedere le cose, a pensare in maniera completamente diversa. Perché
Essere creature che vivono come Maria significa uscire dagli schemi tecnocratici, materiolatici, non so come dire, materialisti, cioè, di questo mondo per cui tutto materia, tutto materia. No, se restiamo tutto così non capiamo niente, noi capiamo ma con l'Eucaristia. Per questo dico guardate, quando noi giriamo per portare l'adorazione perpetua, è il trampolino di lancio per portare le anime al dono dei doni, che è la divina volontà. Questo è il punto, perché se tu non riesci a riconoscere Gesù vivo e vero nell'Eucaristia, come fai a riconoscere Gesù operante con la sua divina volontà in tutte le cose create? Capite? Perché quello è il dono, è fede cattolica. Bene, e quindi ecco, in Maria c'è tutto, sicché, dice Gesù, guardare la mamma mia, si vedevano in lei portenti non mai visti prima di lei, non si erano mai visti. Si vedeva cielo, si vedeva sole fulgidissimo, si vedeva mare tersissimo, in cui si specchiava, ci specchiavamo, chi? Noi, Santissima Trinità, il cielo, ci specchiavamo per vedere la figlia nostra. Si vedeva terra primaverile, sempre fiorita, che attirava il celeste artefice a fare le sue passeggiate. Dio si faceva e si fa le passeggiate nel cuore immacolato e addolorato di Maria. Perché? Perché è casa sua, c'è la divina volontà e operante in lei. Capite? Quindi dice, fisicamente c'è il sole. No, ma l'atto di sole, l'atto della divina volontà è in Maria. L'atto di cielo, l'atto di pianta, l'atto di fiore, l'atto di mare, ogni atto della divina volontà, cioè tutta la creazione, è in lei. E così come Dio, se ricordate nel libro della Genesi, noi dobbiamo tenere parola di Dio e libro di cielo e catechismo della Chiesa Cattolica sempre insieme, no? Ecco, il Signore passeggiava nel giardino dell'Eden, ricordate? Perché il Signore passeggia lì dove regna, trionfa la divina volontà. E allora sì, che San Bernardo può dire che l'Eden è Maria Santissima. Ma forse San Bernardo non sapeva nemmeno che cosa stava dicendo, no, in questo senso, che lo diceva in termini poetici, no, l'Eden è Maria. Ecco, ma perché Gesù passeggia in Maria? Perché in Maria c'è il cuore di Dio, l'essenza di Dio, la sua volontà. Andiamo più velocemente però adesso, così gustiamo solo le parole di Gesù. Oh, com'era bella la sovrana celeste, nel vedere in lei non solo la copia nostra, ma tutte le opere nostre in lei racchiuse, quindi non solo noi, ma tutto quello che noi facciamo. E questo perché racchiudeva in essa la nostra volontà. Ce l'ha detto chiaro, chiaro. Bene, abbiamo ancora qualche minuto, adesso c'è un passaggio ulteriore che facciamo insieme e poi ci avviamo alla conclusione di questa seconda meditazione per arrivare al centro della giornata, che è la Santa Messa. Ecco, attenti perché qui, apparentemente, lasciamo Maria. Lasciamo Maria per arrivare ad una piccolina, una creaturina. Pensate un po', anche il nome, no? Uno dice, Maria Rosaria di Svezia. Uno dice, ah, Maria Antonietta d'Austria. Ah, tu solo il nome ti riempie il cuore, no? Luisa. Ecco, Luisa. Cioè, un nome più piccolino, più semplice. Manco poteva avere, no? Adesso si parla di questa piccola creatura, che, insomma, non è che adesso ci possiamo mettere a raccontare.
Si chiama Maria.
Maria Luisa. Non ci possiamo nemmeno mettere a parlare molto dell'esperienza di Luisa. Vi dico solo che, almeno da quello che mi è dato, poi Carla, le sorelle che da tanto tempo camminano di mia volontà mi diranno, io non ho mai trovato una persona che non creda nel suo cuore alla santità di Luisa. Sto dicendo soltanto che a Corato la chiamavano, la chiamano Luisa la Santa, e purtroppo è anche poco conosciuta a Corato. Mando un affettuoso saluto al parroco di Santa Maria Greca, al viceparroco, carissimi amici che ho incontrato personalmente l'anno scorso, un grande affetto sacerdotale verso di loro, verso tutti, perché Luisa è di tutti, la divina volontà è di tutti, e noi siamo tutti di Cristo e Cristo è di Dio, ecco, direbbe San Paolo. No? Quindi no, però ecco, io non ho conosciuto una persona che mette in dubbio la santità di Luisa, anche nella Chiesa, insomma, il processo va avanti, adesso sta uscendo l'edizione tipica, hanno concluso i lavori, ci raccontava già l'anno scorso Don Marco, Don Sergio, di questi delicati lavori. Insomma, siamo contenti di tutto questo. Siamo contenti di tutto questo. Allora, quando parliamo di Luisa, uno dice, ma la Chiesa ci ha messo l'etichetta beato? Guarda, che in cielo ci sono infiniti santi che la Chiesa non ci ha messo l'etichetta beata, no? Su Luisa ce lo sta mettendo, quindi non so, ce lo sta mettendo. Ce lo sta mettendo, però se siamo qui non ci fermiamo a queste quisquiglie. Luisa è una... Non è nemmeno una grande santa, è una santa come prima di lei non ci sono mai state. Io quando sentivo queste cose un po' di anni fa, dicevo, questo è orgoglio, chi si crede di essere? Ma stanno un po' esagerando questi predicatori. Oggi mi trovo a me a dire le stesse cose. Ma lo dico con cognizione di causa, perché? Non perché Luisa avesse fatto cose straordinarie. Luisa è vissuto 60 anni. Seduta su un letto, si è nutrita solo di Eucaristia, anzi diciamo di più, si è nutrita solo del cibo della Divina Volontà, perché andando al Vangelo ci muoviamo sempre all'interno di questi tre nostri punti di riferimento. Vangelo, Gesù quando parla della volontà di Dio parla di mangiare, di cibo. Oh, scusate, è parola di Dio. Perché il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Dice che la volontà di Dio è si mangia, perché l'atto del mangiare è un atto di appropriazione. Io mangio, faccio mio, assimilo, e quella cosa che mangio diventa parte di me. Allora fondersi nella divina volontà, questa cosa, dice, che significa sostanzialmente questo. Dice, Signore, io voglio mangiare la tua divina volontà per farla mia. E Gesù dice, e io proprio questo voglio, non ho desiderio più grande, che tu prenda la mia divina volontà in te, mangiala, falle diventare anima della tua anima, occhio dei tuoi occhi, passi dei tuoi passi, voce della tua voce. Capite? E poi Gesù spiega, no? Che quando nel Padre nostro diciamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, voi avete sempre pensato che era il pane materiale, altri hanno pensato giustamente il pane eucaristico, ma c'è un terzo pane che voi chiedete da 2000 anni e non lo sapete, che è il pane della divina volontà. Ecco, allora, soltanto per introdurvi come il Signore ha voluto con tanta semplicità, Luisa, perché adesso parliamo di lei. Leggiamo, ora, per venire il regno del Fiat Supremo, stiamo impetrando, invocando, no? Perché la Madonna ha permesso che venisse il regno della redenzione, cioè il regno del divin volere, cioè di questa divina volontà che vive ovunque. Cioè, vi immaginate che cosa è il regno della divina volontà? Pace ovunque, giustizia ovunque, gioia ovunque, serenità ovunque, luce ovunque, cioè, è il paradiso. È il paradiso. Io adesso non vi voglio citare anche espressioni straordinarie che Gesù ha detto sul regno della divina volontà, l'alimento preservativo, così. Cioè, stiamo dando veramente i numeri, no? Altro che numeri, noi stiamo dando vita divina, altro che numeri, no? Però adesso fermiamoci solo al testo. Ora, per venire il regno del Fiat Supremo ci voleva un'altra figlia della nostra volontà. Cioè non bastava la Madonna. Perché? Perché la Madonna non era figlia di Adamo nel senso che aveva ereditato da Adamo la colpa d'origine. La Madonna la colpa d'origine l'aveva ereditato. Ma Luisa l'ha ereditata la colpa d'origine, eh sì. Perché Luisa è proprio perfettamente come noi. Ecco, allora ci voleva un'altra figlia, aveva bisogno di un altro anello, di un altro gancio, dice Gesù. I due ganci, Maria e Luisa. Ci voleva un'altra figlia della nostra volontà, perché se non fosse figlia sua, cioè figlia della divina volontà, non poteva affidare a lei, cioè a Luisa, la sua figlia, né i suoi segreti, né i suoi dolori, né le sue conoscenze, né i suoi prodigi, né la sua santità, né i suoi domini. Cioè, Dio vuole donare tutto, non vuole donare solo la grazia, questi questa presenza spirituale, questi favori celesti, non vuole donare solo il suo Santo Spirito come sostegno dell'anima con i suoi santi doni, vuole donare tutto se stesso. Voi immaginate che volete fare un regalo a vostro figlio e gli dici: senti, sei arrivato a 18 anni, siccome ti voglio tanto bene, prenditi la patente e poi ti regalo una bella automobile. Ah, che bello, che bello, che bello! All'improvviso cerca di mettere in moto la macchina e non si mette in moto. Apre il cofano e vede che c'era tutto tranne il motore. Cioè, c'era tutto tranne il motore. Nel senso, innanzitutto il papà non ha donato tutto se stesso, perché ha donato una cosa di sé. Capite, no? Perché Dio ci dona qualcosa di sé nel momento in cui viene in nostro soccorso, ci dona la sua grazia, i nostri favori. Però immaginate che, mi vergogno, scusate a fare questi paragoni, Signore mi perdono se sono un po' troppo bassi bassi, no? Che tutta la Santissima, tutto Dio è un'automobile, mamma mia, no? Signore mi perdoni, no? Però ti do tutto me, tranne il cuore di me, il motore, e non hai dato niente. No, io ti do tutto, perché tutto è nella mia volontà. Ecco allora, a Luisa il Signore ha donato i suoi segreti, i suoi dolori, le sue conoscenze, i suoi prodigi, la sua santità, i suoi domini, perché tu hai la divina volontà, domini tutto, sei Signore di tutto, padrone di tutto. Ritorniamo sulla terra. Come un padre, una madre gode di far conoscere ai loro figli i loro beni e fargli possedere, anzi vorrebbero tenere di più per fargli più ricchi e felici, così la mia volontà gode di far conoscere i suoi beni ai suoi figli per farli ricchi e felici di una felicità senza fine. Adesso la divina volontà sta godendo, perché ci sono dei figli che stanno conoscendo queste verità, ma non stiamo a fare cattedralismo qui, non stiamo a fare meditazioni trascendentali perché uno torna a casa e dice: oh, quante cose belle ha detto. E chi ha detto? Boh, non lo so. No, il Signore non ci viene a dire, ci viene a dare, che è diverso. Quello che ti dico te lo voglio dare. La divina volontà è come un grande magazzino dove c'è tutto. Entra dentro, prendi quello che vuoi, dice Gesù. Prendi, non ci sono limiti. E quindi un padre, una madre, questo vogliono per i figli: dare tutto quello che hanno. Il punto dove sta? Che i figli non lo vogliono. Non vogliono prendere tutto questo, non vogliono vivere di questa volontà. Tant'è che in un brano, insomma, che per me è scioccante, quando lo lessi, no? Il Signore a volte con Luisa sembra che fa le cose facili, no? Semplici. Luisa, è sufficiente che l'uomo tolga la pietruzza della sua volontà e tutto è fatto. Basta che togli la tua volontà, che poi basta che tu ti disponi a non fare mai la tua volontà, cioè mai ad imporre il tuo io, le tue vedute, i tuoi pensieri, a cercare il contraccambio, i piaceri umani, essere al centro del... Tu, no! Dio, solo Dio, volere Dio, pensare Dio, cercare Dio, amare Dio, operare tutto per Dio, le intenzioni tutto per Dio, questo significa vivere la vita, solo che ti disponi a questo e tutto è fatto. Poi sta a me farti il dono, non è che tu, insomma, te lo faccio io il dono, ma tu ti devi disporre, quindi togli la pietruzza della tua volontà e tutto è fatto. Quindi siamo noi che sta pietruzza piccola, ma come un imbuto, l'imbuto può essere grande come vuoi, ma se ci sta una pietruzza non esce manco una goccia d'acqua, e questa pietruzza è la nostra volontà. Anche lì, che è la nostra volontà, questo è il nostro io. Bene, devo concludere, 3 minuti arriviamo ad un punto. Ecco, farli ricchi e felici, ma ad una felicità senza fine. Cioè, qua se ci dovessimo fermare su ogni parola, da usci pazzi, da usci scemi, perché noi abbiamo felicità con limiti, anche nella vita di grazia. La nostra felicità, purtroppo, è limitata. Perché tu cadi nel peccato e è finita la felicità. Fai dominare la tua volontà, ma
ma mi sono fatto la comunione, mo mi hai fatto arrabbiare.
Certo,
mo ti sei fatto la comunione e mo ti sei arrabbiato. Perché? Perché hai fatto regnare la tua volontà.
Perché se tu, anziché dominare sulla persona che ti stava davanti, in quel momento ti abbandonavi alla volontà di Dio. Signore, vieni tu ad avere pazienza in me.
Non ti saresti arrabbiato
e non avresti perso la felicità. Capite? No, non parliamo poi delle creature mondane, di coloro che non sanno, ma con che cos'è i comandamenti di Dio, la grazia, niente di questo, no? Vivono veramente proprio di felicità. Ti regalo il cellulare, oh che bello! Dopo due giorni è uscito un altro, me ne compri quell'altro, perché? Perché la felicità data di quello è già finita. E che felicità poi è? No, qua parliamo di felicità senza fine, senza limiti, senza profondità, quella che ci dona la divina volontà. E lo avete testimoniato voi in questa pausa quando siete venuti vicino a me a dirmi certe cose.
Questo è così, è così.
Perché la divina volontà ti cambia realmente la vita. Bene, e allora io devo chiudere. Leggiamo un'altra, un'ultima frase. Ora, nel regno del Fiat Supremo avremo le copie della sovrana regina, sicché anche lei, Maria Santissima, sospira, aspetta questo regno divino sulla terra per avere le sue copie. Ecco, supplico me, supplico voi, siccome siamo tutti quanti innamorati della Madonna, non la facciamo sospirare troppo. Diamo un sollievo ai suoi sospiri. Lei che sospira, che non vede l'ora di vedere il regno del Fiat Divino sceso sulla terra, con i nostri atti, con i nostri giri, con la conoscenza degli scritti, attireremo il regno della Divina Volontà sulla terra. Bene, e prima di dare avvio alla pausa recitiamo l'Angelus e lo facciamo nella Divina Volontà. Vieni tu, Divina Volontà, a pregare in me. Siano lodati Gesù e Maria.